Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, buona settimana, ben ritrovati in diretta su Radio Parma, sulle nostre frequenze, in diretta streaming su radioparma.it, sull'app. Una nuova settimana che vede il Parma più che mai nel vivo di questa Serie A, a cavallo tra girone d'andata e girone di ritorno. 18esima giornata terminata con un pareggio contro il Sassuolo, ma è tempo già di chiudere, diciamo, il girone con la sfida all'Inter di mercoledì sera 20:45 al Tardini. Parleremo chiaramente già di questo match, che è più vicino rispetto all'ultimo pareggio a Reggio al Mapei Stadium, ma faremo anche un passo indietro per capire cosa ha lasciato davvero questo punto, oltre al passo in avanti in classifica, oltre alla continuità di risultati, che insomma è un dato di fatto. Due risultati utili di fila, non è tanta roba, non è tantissima roba, ma anche dal punto di vista della prestazione il Parma ha dimostrato di essere su una via di maturazione, diciamo così. Chiaramente anche i prossimi match serviranno per confermare il trend, questo è l'obiettivo. Ricordiamo che il Parma adesso vivrà un vero e proprio tour de force, non solo il Parma chiaramente, ma non tutte le squadre, perché ci sono 4 partite in 12 giorni, ci sono 2 big da affrontare, ovvero l'Inter e il Napoli, e poi ci sono 2 scontri diretti, Genoa e Lecce, o meglio Lecce e Genoa, non tutte le squadre, perché c'è il turno da recuperare contro il Napoli per la Supercoppa italiana, gli impegni che c'erano stati poco prima di Natale. Ricordiamo il quadro della 18esima giornata, perché poi nella giornata di ieri c'è stata anche la sconfitta del Verona contro il Torino in casa per 3-0, e c'è stata soprattutto la vittoria della Fiorentina 1-0 contro la Cremonese, in questo caso alla Franchi. Dunque è cambiata abbastanza la classifica lì in fondo, più per le lunghezze che per le posizioni. Adesso all'ultimo posto ci sono di fatto 3 squadre, Fiorentina, Pisa e Verona, 12 punti, anche se di fatto figura per il momento all'ultimo posto proprio il Verona. La Fiorentina si è rialzata per il momento con questa vittoria, a quart'ultimo il Genoa a 15 punti, il Parma di fatto ha guadagnato un punto sulla zona retrocessione, è salito a 18, ha preso il Cagliari, misure che non sono cambiate con Lecce, con lo stesso Genoa, col Pisa, però davanti la Cremonese a più 3, l'Udinese a più 4, insomma equilibri che vanno definendosi nella seconda parte della classifica. Come sempre il nostro numero è il 333-9200-170, anche già per guardare il prossimo match, ce l'abbiamo detto. Domani ci saranno già 3 partite, Pisa-Como, Lecce-Roma e Sassuolo-Juventus, tutte e 3, almeno 2 su 3 riguardano da vicino la lotta a salvezza, soprattutto Pisa e Lecce. Poi mercoledì alle 18:30 Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, alle 20:45 oltre a Parma-Inter si giocheranno anche Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina, mentre giovedì si giocheranno poi Cremonese-Cagliari alle 18:30, Milan-Genoa alle 20:45, turno più che mai importante nella parte bassa della classifica, più che mai proibitivo chiaramente per il Parma contro l'Inter, che ieri sera ha asfaltato, dobbiamo dire così, il Bologna a San Siro. Ma facciamo un passo indietro, il punto nel nostro servizio preparato per il TG Sport e poi insieme con il primo ospite. 3 punti dalla Cremonese, 4 dall'Udinese, Cagliari preso a quota 18, una lunghezza guadagnata sul Verona pur con la Fiorentina in risalita. Alla fine della fiera il Parma allunga di poco sul terzultimo posto in classifica, porta in dote anche questo il pareggio esterno contro il Sassuolo. Ma i crociati sono già al lavoro a Collecchio verso la sfida impossibile all'Inter, che domenica sera ha strapazzato il Bologna a San Siro. Per i gialloblu la prima di 4 gare in 12 giorni fra big e scontri diretti. La priorità per Carlos Cuesta è evitare distrazioni e presunzioni e difetti spesso evidenziati dopo buone prestazioni anche in questo campionato. Per il Tardini l'allenatore spagnolo dovrebbe recuperare Benedijak dall'influenza e con un Del Prato in più rodato potrebbe anche rispolverare la difesa 3. L'ipotesi al momento più plausibile rimane in ogni caso la linea 4 e la conferma del capitano a destra con Cercati e Valenti centrali. A centrocampo intoccabili Bernabé e Keita, salgono le quotazioni di Estevez con Sorensen oppure Oristanio al fianco di Ondrej che è alle spalle di Pellegrino. A proposito, il mercato entra nel vivo e subito finisce tra le indiscrezioni il centravanti argentino fresco di ottavo gol stagionale. Tutto Sport lo inserisce nel casting Juve per l'attacco e spiega che il Parma lo valuterebbe 30 milioni di euro. Crociati che intanto starebbero sondando il norvegese Andreas Skjelderup, esterno offensivo, classe 2004, di proprietà del Benfica. Fumata bianca ormai prossima invece per il rinnovo di Adrian Bernabé fino al 2029.
Palla in tribuna.
E questo è il punto della situazione in casa crociata, anche e soprattutto con il mercato che già, come dire, tocca, seppur da distante, alcuni giocatori del Parma. Faremo il punto anche su questo. Ci sono già diversi messaggi. Buongiorno, secondo me il Parma dovrebbe giocare con il 4-3-1-2, Bernabé dietro a due punte. Salvo invece non è comunque contento della prestazione a Reggio, anche contro il Sassuolo si è vista una squadretta con poche idee, dovrà lottare a lungo per la salvezza, un gioco non gioco fatto di infiniti passaggi indietro in orizzontale, quelle poche volte che si attacca in verticale inesorabilmente si sbaglia qualcosa con la perdita della palla. Questi almeno 5 giocatori insufficienti. Poi ancora un ultimo messaggio, Luigi dice: bene, se mai Pellegrino dovesse essere ceduto all'odiata Juve, sarà la volta buona a non rinnovare l'abbonamento. Insomma, già il tema, lo abbiamo citato apposta, il tema tocca da vicino anche il sentimento di molti tifosi. Io non credo che Pellegrino possa andare via a gennaio. È vero questo sondaggio della Juve, come ci sono tanti sondaggi in questa fase della stagione con il mercato aperto. È vero che la Juve comunque cerca un acquisto, un attaccante lì davanti, potrebbe andare via solo con una spesa, insomma, per una cifra considerevole che è quella fissata anche dal Parma. Lì credo che il club, sono sicuro, ecco, che il club ci penserebbe, ma non credo che la Juve metterà sul tavolo quella cifra. Comunque saluto Francesco Monaco, il primo nostro ospite. Ciao Francesco. No, ancora non c'è, adesso lo ritroviamo, è caduta un attimo la linea. Tra poco con lui per analizzare appunto la sfida col Sassuolo, quella con l'Inter e quella sul mercato, le novità sul mercato, perché abbiamo detto, cioè il nome di Pellegrino oggi, c'è il rinnovo di Adrian Bernabé che è, diciamo, ormai stato messo nero su bianco, pur non ancora ufficiale. Poi c'è anche questo nome di un esterno offensivo di proprietà del Benfica, norvegese, classe 2004, Skjelderup, che è stato accostato alla Parma. Adesso dovrebbe esserci Francesco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal Sassuolo. Sul gioco del Parma molti nostri tifosi si dividono, molti ascoltatori. Ecco, però il risultato c'è stata la continuità, sicuramente una prestazione da squadra più matura di altre volte, ecco. Peraltro un altro risultato recuperato era già successo col Milan e con l'Atalanta, se non sbaglio. Che ne pensi? Qual è il tuo bilancio di questo pareggio?
Ma per me è un bilancio positivo, nel senso che il bicchiere è più mezzo pieno che mezzo vuoto. No. Hai citato anche qualche commento molto critico nei confronti di questa partita. Secondo me è stata una delle migliori, intesa come partita dal primo al novantesimo, perché il Parma spesso e volentieri cambia volto da un tempo all'altro, a meno che invece non abbia il suo volto peggiore, e allora qualche volta riesce a mantenerlo per tutta la partita. In questo caso io credo che abbia giocato bene contro una squadra che ha 5 punti in più in classifica e sarà anche una neopromossa, ma aveva mantenuto l'impianto di gioco dell'anno scorso di giocatori di qualità, quindi per me è stato, diciamo, forse il miglior Parma preso dal primo al novantesimo, se si escludono quella fantastica mezz'ora contro il Milan. Io sono molto soddisfatto di questo pareggio. Poi è chiaro che non tutto ha funzionato, che il gol era evitabile con un po' più di attenzione, però è andato, insomma, A me è piaciuto il Parma di Reggio Emilia, sì, del Mapei.
Partita equilibrata, diciamo che non ha neanche sofferto più di tanto dietro, vero?
Ma il gol,
più disattenzione dei singoli, è la marcatura, qualche errore proprio in disimpegno, ma più che di reparto.
Ma sì, è chiaro che poi la squadra avversaria quando ti pressa, perché il Parma poi ha accettato di chiudersi in difesa, che è un po' la sua caratteristica, la fase difensiva quando fa densità al limite dell'area funziona. In questo caso appunto è stato, diciamo così, l'errore individuale, l'errore del singolo, anche perché è stato un cross bello teso, dove l'attaccante Torsved in questo caso è stato più sveglio e più veloce del suo marcatore.
Valenti, certo.
Però Valenti, esatto, però è anche vero che il gol del Parma nasce da un recupero alto che non sempre succede. Ecco, se io devo fare una differenza, vedo che quando il Parma si fa chiudere e l'avversario col giro palla più o meno velocemente cerca appunto di andare alla conclusione, se il Parma recupera il pallone sulla tre quarti, al limite dell'area, in questo caso Keita è stato grandioso, poi fa molta fatica a ripartire. Mentre invece quando è il Parma a fare questo tipo di gioco e perde palla al limite dell'area avversaria, si espone molto più al contropiede avversario. È una questione delle cosiddette marcature preventive, però se il Parma troppe volte ancora rischia il contropiede, rischia di prendere il contropiede, lo prende e non sempre poi ti può andare bene. Ecco.
Sì, è successo così nel primo tempo, effettivamente, sì. È successo nel primo tempo di Reggio, un paio di ripartenze del Sassuolo, poi c'avevano Laurenté che comunque corre veloce, però Parma molto scollegato, no? Lì tra difesa,
sì,
e centrocampo.
Lì soprattutto anche certe scelte, perché poi la palla la puoi perdere in mille modi, ma per esempio se hai una punizione, un calcio o una punizione, un calcio d'angolo, oppure cerchi il tiro da fuori che viene rimpallato subito e scatta il contropiede, la scelta deve essere anche quella di evitare di prendere il contropiede. Per esempio ho notato che le famose rimesse laterali a centro area, a catapulta di Valenti e qualche volta anche di Valeri stanno cominciando a diventare meno efficaci.
Sì, è vero. Un po' per circostanze di partita, un po' per casualità, un po' perché anche l'avversario ci inizia a prendere un po' le misure. Peraltro Parma non è l'unica squadra ad usarle in questo modo. Ormai vedo che molte, soprattutto la parte bassa della classifica, iniziano frequentemente
sì,
a spingere con le rimesse.
Però effettivamente non lo so. È un tipo di situazione dalla quale puoi ottenere anche un gol. Al Parma è successo, l'ha capitalizzata bene, però è un modo molto molto complicato di riuscire a essere pericolosi, perché comunque tu con le mani lanci un pallone in area che è uno spiovente, che è lento, e dove il difensore e il portiere, se si posiziona fuori dall'area piccola, ha buone probabilità di prenderla lui.
Ascolta, Francesco, due singoli, e beh, intanto in molti ci stanno scrivendo su Valenti, ad esempio Lorenzo dice: nelle partite precedenti lo avevo visto più sul pezzo, fatta eccezione appunto l'episodio con la Lazio, Birindelli e Skelderup saranno gli innesti del mercato? Questa poi è una domanda, tra poco l'affronteremo. Effettivamente Valenti arriva fin lì, però dopo si perde ogni tanto in qualche errore di marcatura. Io l'ho visto anche quasi un po' supponente nella costruzione del gioco, cioè il piede non c'è, quindi tentiamo anche meno, come dire.
Ma ormai questo ragazzo lo conosciamo, conosciamo i suoi pregi e i suoi difetti. Ogni tanto gli parte la vena e si parte l'embolo, gli si chiude la vena,
certo.
E allora devi sperare che non la combini troppo grossa. Si è fatto anticipare sul cross del giocatore di Palukhiavic, si è fatto anticipare da Torsted, e quello è un errore. Poi ha sbagliato anche qualche passaggio semplice, qualche cosiddetto disimpegno, e dopo al primo tempo ho detto: cavoli, speriamo che si riprenda un po'. In effetti nel secondo tempo si è ripreso, ogni tanto ce l'ha, sicuramente va preso così, o trovi un sostituto affidabile che possa fare titolare insieme a Circati, oppure finché ce l'hai Valenti lo devi accettare così,
certo.
sperando che limiti questi errori tecnici, questi momenti in cui esce dalla partita mentalmente, che ti possono costare caro.
Guarda, Davidone è d'accordo con te, dice buon Parma con ogni tanto qualche momento di panico quando il Sassuolo scendeva, ma direi rischi calcolati. Poi ti chiede cosa ne pensi delle prossime due partite con il Parma di oggi, con Inter e Napoli vedo due sconfitte, spero proprio di sbagliarmi, ma sono due squadre comunque molto in forma. Poi lui dice basta rimesse e catapulta, piuttosto finte rimesse di questo tipo e passaggio sul fianco con un compagno che poi può fare un cross col piede buono. Allora guardiamo già, anzi prima volevo chiederti di Bernabé, prima di guardare l'Inter, perché era l'altro giocatore che sta facendo molto discutere. È chiaro che nel secondo tempo un po' più avanzato, un po' più accentrato, tre verticalizzazioni, ha messo tre giocatori davanti al portiere.
Ma infatti è la dimostrazione che Bernabé sa giocare a calcio, capisce le situazioni e quindi più lo metti nel vivo del gioco, più ha lo spazio. Tra l'altro ha fatto ammonire anche un paio di giocatori del Sassuolo, perché quando parte lui, se appena riescono, lo stendono. E questo non è bello, però sarebbe anche tipo un'arma da sfruttare, trovando la maniera di far ammonire due volte lo stesso giocatore, che i giocatori ormai, cioè, lo sanno, a turno sì, vanno a spendere il fallo e non sono così sprovveduti come certe volte succede ai nostri di beccare il secondo giallo. Comunque il Bernabé del secondo tempo è stato un ottimo Bernabé e questo mi fa ben sperare. Poi dopo che le azioni non siano andate a buon fine per tanti motivi, però a me il secondo tempo di Bernabé è piaciuto sicuramente. È la conferma delle sue qualità e del fatto che ha bisogno che accanto a lui, insomma, che Keita gli copra le spalle il più possibile e che abbia la possibilità appunto di qualcuno che gli detta il passaggio, perché poi siamo sempre lì. Se nessuno scatta e tu con la palla puoi scambiartela con l'altro centrocampista, ma poi ti vengono addosso in quattro e non riesci a far finalizzare a finalizzare l'azione.
Lo dice anche insomma Carlo Chiesa, infatti dopo la partita diretta live su 12 TV Parma diceva poi sì, è vero, i compagni devono anche suggerire e poi in ogni caso effettivamente la posizione è comunque determinante, al di là dell'atteggiamento di Bernabé, che in realtà nel primo tempo, cioè, non l'avevo visto così bene, anzi forse uno dei peggiori tempi suoi, invece poi nel secondo tempo si è trasformato, confermando come dicevi tu le
sue qualità. Se tu hai gli esterni d'attacco veloci, ce li hanno praticamente tutte le squadre, abbiamo parlato di Lorienté, è chiaro che Lorienté per quando è che è pericoloso? Quando viene lanciato.
Certo.
E quindi allo stesso modo gli esterni del Parma, se dettano il passaggio, Bernabé è il giocatore più adatto nel servirli, perché è quello che ha il piede migliore,
certo,
e ha la visione anche periferica del gioco. Poi tante volte tu scatti e la palla non ti arriva, però se scatti di continuo prima o poi la palla ti arriva e puoi diventare pericoloso con un'azione di contropiede. Ancora una volta il Parma è stato poco cinico nel secondo tempo, però Bernabé era in crescita. Tornando al discorso delle rimesse catapulta, io punterei più sul fatto di mandare l'uomo sul fondo, sono situazioni in cui non c'è il fuorigioco e la palla cerchi di farla arrivare dal fondo, da lì.
Sì. Piuttosto un calcio d'angolo, almeno la puoi buttare in mezzo. Insomma, infatti
Lorenzo
dice, su Valenti purtroppo a volte sporca partite buone con gravi errori individuali, poi ancora... troppo discontinuo in due partite, ha fatto perdere 4 punti, dice Massimo. A proposito invece dell'Inter, allora Francesco, ricordo siamo con Francesco Monaco collegato con noi a Palla in Tribuna, guardiamo già mercoledì, è una partita proibitiva secondo te? Perché molti dicono ok, contando questa partita e il recupero con Napoli, chiudiamo a 18 il girone d'andata, lo sappiamo già. Tu che ne pensi?
Ma io penso che se vuoi una battuta, mie ultime speranze sono crollate alla destinazione arbitrale, no? Ritroviamo il nostro amico Colombo e quindi se avevamo una speranziale di portare a casa un pareggio contro l'Inter, se arbitra Colombo siamo spacciati. A parte le battute, la partita
che non è di buon augurare, cioè battute, però vabbè, non è certamente ben augurante, ecco.
È una battuta nel senso che io comunque non amo troppo questo tipo di discorsi legati all'arbitraggio, non è tra i miei arbitri preferiti, per non dire altro. La partita con l'Inter e la trasferta di Napoli evidentemente sono proibitive. In mezzo a queste due partite c'è Inter-Napoli e quindi la speranza è che entrambe siano un po' più così con la testa su questa partita e magari almeno una delle due, o prima l'Inter o dopo il Napoli, ne possa in qualche modo risentire e ci sia bisogno di ricorrere al turnover, per cui magari qualche pezzo da 90 rifiata. Però siamo sempre lì, sono le squadre più forti del campionato, sono quelle che hanno più frecce al loro arco. Questa è una partita speciale, Chivu lo sa che è una partita tra virgolette speciale per lui, che torna a Parma dopo aver salvato il Parma, per il Parma perché comunque l'ambiente non si è lasciato bene con Chivu nonostante lui abbia fatto ottime cose qui. E quindi nessuno prende sotto gamba questa partita, la si gioca in qualche modo, si accetterà la sconfitta sperando che non sia un'imbarcata, e poi però non è che pensi al Lecce mentre giochi con l'Inter, perché comunque anche il Lecce pensa, non è che pensa al Parma, il Lecce c'ha la Roma. Credo che giochino già domani, se no
sì alcune partite sì, già domani a partire dal Lecce assolutamente, oltre
ecco, la Roma che dovrebbe avere due difensori titolari squalificati, quindi per il Lecce che ha portato via un punto in casa della Juve può essere un'occasione e quindi non è che il Lecce gioca, vabbè, abbiamo la Roma, tanto noi dobbiamo fare punti col Parma, il Lecce prova a fare punti anche con la Roma,
certo.
È una situazione migliore perché la Roma non è l'Inter. Però il Parma dovrebbe giocarla, diciamo così, a testa alta. Non dimentichiamoci che l'anno scorso ha rimontato due gol all'Inter, era una delle ultime partite del campionato e l'Inter si giocava lo scudetto.
È vero.
E in vantaggio per 2-0 l'Inter si era fatto rimontare.
Guarda, ti fanno Francesco i complimenti perché dicono, ma penso allo stesso modo, l'unica speranza che abbiamo in riferimento appunto a allo scontro diretto al vertice in mezzo tra le partite del Parma. Poi dice la Roma deve riscattare però la sconfitta di Bergamo, mettendo nel calderone anche questo. Ti faccio l'ultima domanda proprio al volo, ti chiedo telegraficamente, te la fa il nostro ascoltatore proprio per te, se ancora su Bernabé, perché fa molto discutere, in parte ci abbiamo già risposto, comunque lui dice Bernabé avrebbe più stimoli se avesse in squadra altri con le sue abilità tecniche, poi ricorda quando c'erano Vasquez e Manna avevano un rendimento diverso, sbaglio? Sicuramente piedi buoni aiuterebbero.
Mann, parlo solo dal punto di vista tattico, è più assimilabile agli esterni che abbiamo adesso, per cui è il giocatore che ti detta il passaggio. Per quello che riguarda Vasquez, a me è parso di vedere palesemente un'incompatibilità tra i due, tutti e due coi piedi buoni, però si prestavano molto i piedi e sicuramente avere accanto un tuttocampista che dà del tuo al pallone lo aiuta, ma un altro giocatore simile a lui no.
Certo.
Non so se mi sono spiegato.
Sì, assolutamente, il rischio di pestarsi i piedi, diciamo, come effettivamente era già successo in altre circostanze con altri giocatori nel recente passato. Vedremo anche quali saranno le scelte di mercato del Parma, che potrebbe fare qualcosina anche in attacco, magari con un'uscita, si pensa a Djuric, ma attenzione a Cutrone, tra poco ne parleremo anche con Luca Ampollini. Tanto io ringrazio Francesco Monaco. Francesco, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, buon anno se sono ancora in tempo, saluti ovviamente al mio amico Gianni che un po' che non lo vedo e forza Parma.
Assolutamente, grazie, grazie Francesco, ci uniamo agli auguri, facciamo anche a tutti i nostri ascoltatori, non siamo assolutamente in ritardo, del resto siamo ripartiti di fatto proprio adesso, dopo la prima partita del 2026. Qualche messaggio prima di fermarci. Lorenzo dice: serve un trequartista da 5-6 gol da qui alla fine dell'anno. Ristagno e Benedizac sono buoni giocatori, ma la porta la vedono poco. E poi ancora Parma-Inter, appunto arbitra Colombo, Di Como, detto tutto, l'unica cosa che dopo il gol abbiamo smesso di attaccare, questo riferito a Sassuolo, la prima cosa del nostro ascoltatore che si firma Gabriele, è chiaramente sulla designazione arbitrale. Colombo è l'arbitro di Parma-Cagliari, vabbè, insomma, della Serie B, che con Pecchia si era fermata alla semifinale play-off. Vecchi e Palermo sono i guardalini, il quarto uomo Perenzoni, Alvara, La Penna e Camplone. Sono curioso dopo di chiedere qualcosa a Luca Ampollini su Colombo, so che è nel suo libro nero. Buongiorno, se Pellegrino continua così a giugno prendono più di 30 milioni, c'è meno rischio di retrocedere, forza Parma, dice Luigi sul mercato. Credo che poco per volta il Parma sia in crescita, trovo stucchevole però che si continui costantemente a parlare del non gioco, ma quale squadra in Italia è realmente divertente? Anche alcune di quelle davanti in classifica vincono perché hanno giocatori buoni, ma non per la qualità del gioco. Togliamo Inter, Bologna e poco altro, il divertimento è scarso, dice Daniele. Su questo sono pienamente d'accordo, l'ha detto anche Stefano Brianti proprio a 12 TV Parma l'altro giorno, commentando questo ragionamento. Mark dice: bicchiere mezzo pieno, ma era proprio la partita che a differenza di altre Parma poteva vincere comunque, perché per la prima volta è stato superiore a mio avviso all'avversario. Salutiamo il nostro ascoltatore Luca che appunto ci ricorda la designazione anche lui. Da Gianni il messaggio che dice, insomma, si unisce anche a lui agli auguri, saluta Francesco Monaco, poi dice: possibile che tutte le volte che facciamo una partita decente si aprano voci di mercato che possono rompere le scatole ai giocatori, così si perde la concentrazione, ma non credo, i giocatori sono anche professionisti, prendono una tonnellata di soldi, proprio una tonnellata di soldi, diciamo che devono anche far fronte se accadono a queste voci e mantenere la concentrazione. Cioè non è possibile che qualche voce possa distrarre, sono pur sempre dei ragazzi, molti sono comunque giovani e bisogna sempre ricordarsi della loro età, al di là della loro età calcistica, però ripeto, prendono una tonnellata di soldi, devono stare concentrati. Questo però è giusto il ragionamento del nostro ascoltatore, questa è la mia opinione. Roberto dice: il problema sono i due esterni offensivi, fanno poco male, d'altronde la qualità è questa, riferendosi agli esterni del Parma, Ondrejka e Oristanio nell'ultimo caso, Oristanio un po' in crescita e anche nella fase difensiva. E poi ancora: se Lecce ha pareggiato con la Juventus, noi non possiamo fare il risultato con l'Inter? Ah beh, assolutamente. Salutiamo intanto Fabrizio, poi ci uniamo a questa considerazione. Le partite vanno giocate. L'anno scorso il Parma si è salvato soprattutto con i risultati contro le big, quindi perché no, quest'anno partita in casa rimontata proprio contro il Milan, che è là in cima alla classifica insieme a Inter e Napoli, perché no? Staremo a vedere quale sarà soprattutto l'approccio della gara del Parma mercoledì sera. Intanto ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi ancora i vostri messaggi e altri ospiti.
Palla in tribuna.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura, libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, il nostro numero è il 333-9200-170 per scriverci, messaggi WhatsApp, tra poco anche un po' il punto sul mercato, si è aggiunta nelle ultime ore anche la voce di nuovo di Oristanio cercato dal Cagliari, lo dice la Nuova Sardegna proprio oggi. Ripeto, in attacco, anche in attacco qualcosa potrebbe cambiare, le famose porte girevoli o scorrevoli, uno in entrata, uno in uscita, i numeri ci sono come quantità di giocatori, quindi nel caso arrivasse qualcuno, qualcun altro dovrebbe uscire. Mi risulta in ogni caso invece che la società un paio di acquisti negli altri reparti li farà sicuramente, molto dipenderà anche dai tempi di recupero di Frigan e di Ndiaye, soprattutto del difensore. Intanto saluto e ringrazio, lo ritroviamo con piacere anche in questo nuovo anno, il collega giornalista Alberto Bertolotto. Ciao.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Grazie di essere in nostra compagnia, ci fa sempre piacere ritrovarti, lo ricordiamo, collega giornalista del Messaggero Veneto e della Przeglad Sportowi, uno dei corrispondenti tra i principali sull'Italia, proprio della Gazzetta dello Sport Polacco. Io dico sempre così, lo cito non solo per così allenare la mia pronuncia, che sta migliorando, ma anche perché hai realizzato una bella approfondita intervista con Adrian Benedijak proprio negli ultimi giorni. Tra poco ti chiedo qualcosa in più su questo giocatore che, insomma, a Parma ancora fatica a farsi conoscere, ha avuto diverse complicanze a livello di continuità di rendimento in campo, dovrebbe essere di nuovo disponibile dopo l'influenza proprio mercoledì contro l'Inter, aveva giocato titolare le ultime gare del resto. Alberto, però intanto sulla Serie A, come ci arriva questo campionato, soprattutto lì in fondo, al giro di boa quasi?
Beh sì, quasi giro di boa come vediamo, con una situazione secondo me abbastanza equilibrata, con delle squadre che fino alla Cremonese a mio avviso non possono considerarsi del tutto tranquille, perché la Fiorentina, come comunque io credevo e ancora credo, si sarebbe risollevata, pur non in maniera semplice, e sarà da tenere d'occhio soprattutto con il dopo il mercato e durante il mercato, e quindi con Genoa, Lecce, le considero tutte dentro appunto fino alla Cremonese. Sicuramente il Parma, per quanto riguarda proprio la situazione giallo-blu, perlomeno nell'ultimo mese ha preso un buon ritmo, perché comunque due vittorie, un pari e una sola sconfitta, pur in quella maniera, in modo con la Lazio, è comunque la strada giusta se ci vuole salvare. Con questo ritmo ci si salva, ecco.
Sì, è vero. Effettivamente ho detto, con la vittoria della Fiorentina ha cambiato molto più sulle lunghezze che con che sulle posizioni, diciamo. Effettivamente la Fiorentina alza un po' l'asticella con questa vittoria. Diciamo, io dico sempre su Parma, alla fine l'ho rimarcato anche oggi, il Parma è a 4 punti dall'Udinese, lo dico perché tu insomma segui molto da vicino l'Udinese per lavoro e non solo, e insomma 4 punti, in realtà l'Udinese è una squadra adesso stabile in Serie A, presa anche spesso come modello, in realtà poi 4 punti non sono tanti. Spesso secondo me qui le critiche sono un po' eccessive per quello che è poi la situazione di classifica, perché 18 punti dopo 17 gare, insomma, ci possono stare per una squadra che si deve salvare come il Parma.
Sì, assolutamente. Io penso che ogni posto non sia immune da critiche. A Udine allo stesso tempo ci sono i critici contro la squadra, contro Runjic, che con la rosa che ha potrebbe non solo avere 2-3 punticini in più, ma anche esprimere un altro tipo di gioco. Ci saranno critiche sicuramente a Torino e anche in quelle piazze, escluso Sassuolo che è una neopromossa, e anche la Cremonese, che stanno un po' lottando per la salvezza. Sicuramente anche il Parma avrebbe potuto raccogliere qualche punto in più da qualche parte, e io penso sempre alla partita con la Lazio, che comunque l'ha persa in 9 contro 11, nel senso la Lazio era in doppia inferiorità numerica. Però ripeto, l'abbrivio che ha preso nell'ultimo mese è una cosa di cui va tenuta in considerazione, ed è questo il ritmo giusto per cui andare avanti.
Ci sono tanti messaggi anche su questo, cioè sulle varie posizioni in classifica, sui bilanci fin qui del Parma. Tu sei un attento osservatore, Alberto, ricordo siamo al telefono con Alberto Bertolotto del Messaggero Veneto, collega giornalista, tu sei un attento osservatore, segui molto la Serie A. È un giocatore unico Matteo Pellegrino, lo dico perché è tornato al gol, ora già le voci di mercato, la Juventus addirittura che avrebbe sondato la sua posizione. Ripeto, ne avevo già parlato, però è un giocatore atipico quasi in Serie A, quasi di un calcio di qualche anno fa.
Sì, è un'arma che il Parma sta avendo in questa lotta a salvezza, a mio avviso. Mi fa piacere che si sia ritrovato Ken lì sotto, mi fa piacere che De Rossi abbia trovato la chiave per far rendere Colombo, che comunque sta segnando con un altro attaccante. Però sicuramente tra tutti questi, escluso Ken, che comunque per ora è di un altro livello, tra le squadre che stanno lottando per la salvezza, nessuno ha un attaccante come il Parma con Pellegrino, che è proprio il numero 9, un po' di vecchia scuola, diciamo. Altre arrivano con altre soluzioni al gol, mentre il Parma ha questa qualità sul fronte offensivo, che forse anche andrebbe valorizzata anche un po' meglio, perché comunque io noto sempre il Parma che è un attacco che segna sempre poco, perché 12 gol sono pochini, anche se la tenuta difensiva è buona ed è nettamente migliore rispetto a Udinese, Torino e tante squadre che stanno davanti, ecco, anche il Cagliari faccio l'esempio, ma Udinese e Torino soprattutto, che sono le squadre che seguo con anche attenzione, in quanto sono proprio vicine di classifica e sono accomunate da anni da uno stesso tipo di campionato, fondamentalmente la classe media della Serie A.
È vero, hai fatto bene a ricordarlo, 19 gol subiti dal Parma, nettamente meno di tutte le altre dirette rivali, solo la Cremonese si avvicina a 21 gol subiti, poi 22 il Sassuolo, che insomma è già un passettino più su, chiaro, quasi la metà delle reti poi le ha fatte Pellegrino. C'è un nostro messaggio, un messaggio che manda Davide, dice e se la Juventus arrivasse con un camioncino con dentro 30 milioni di euro per Pellegrino, cosa facciamo? Secondo me il Parma ci pensa, l'ho già detto, però fa parte della logica anche, cioè, farebbe male, molto male ai tifosi, all'ambiente, non difficile che avvenga effettivamente sul mercato di gennaio, però è chiaro che un club come il Parma lavora in quel modo. Ha preso Pellegrino quasi come, diciamo, scelta a latere di Ordoñez. Ordoñez finora ha deluso clamorosamente. Pellegrino 2-3 milioni e poi verrebbe venduta a 30. Comunque, vedremo quali saranno le scelte della società. Alberto, hai realizzato una bella e lunga intervista ad Adrian Benedijak, che è tornato titolare, schierato in questo albero di Natale dietro la punta, e lui era stato usato anche in altre zone del campo, dovrebbe tornare a aver smaltito l'influenza. Cosa ti ha detto Adrian?
Beh, innanzitutto che l'ultima stagione è stata la sua più difficile, il suo periodo più difficile della carriera, perché appunto era tornato dopo l'infortunio accusato, il primo, quando ancora giocava in Serie B. Poi è tornato, appunto, ha avuto qualche problema, c'era qualcosa che lo limitava alla caviglia nei movimenti, non si sentiva bene sia quando doveva sprintare sia quando doveva cambiare direzione, quindi si è resa necessaria una nuova operazione. Non ha passato dei bei momenti, l'hanno supportato ovviamente la famiglia e i figli, la moglie che con lui sin dall'inizio del suo soggiorno in Italia, al tempo era fidanzata, poi nel corso del tempo è diventata moglie, però alla fine durante il mercato ha parlato con la società, ha parlato con i suoi manager, hanno deciso tutti di rimanere a Parma per cercare di tornare quello che era, di trovare il suo spazio, di tornare quello che era prima dell'infortunio, una scelta che l'ha reso soddisfatto. E adesso finalmente ha detto si sente bene sia sotto il profilo fisico e sia sotto il profilo mentale, e questa era la cosa assolutamente più importante per lui, tanto che quando poi ha segnato ha detto che si è sentito sollevato, e mi riferisco alla gara, al gol della gara col Pisa, ma anche al gol che aveva segnato nella partita col Bologna in Coppa Italia, ecco, questo sì.
Eh sì, due gol in pochi giorni, il giocatore che era arrivato come, cioè, vero possibile crack, diciamo, di mercato del Parma ancora un po' di anni fa, poi come detto qualche problema, l'ultima stagione molto difficile, Però questa è anche un po' per lui una stagione di rilancio, speriamo che trovi continuità. Insomma, ti ha parlato molto di, anche dei suoi aspetti più personali, no, che di campo.
Sì, beh, allora, anche su Parma. Intanto, chiudendo il campo, lui dice che si ama più giocare come numero 9 o anche come falso 9, e che deve tanto a Pecchia, che ha allargato il suo campo di abilità e di possibilità in campo, allenatore che gli aveva anche cambiato, l'aveva anche messo sull'ala, e lui un ruolo che aveva ricoperto. Dice che si trova molto bene a Parma, che è una città ideale, perché possono serenamente lui e la sua famiglia uscire a passeggiare, hanno un buon contatto con i vicini, e uno di, il suo figlio Antek va qua all'asilo, si trova bene, gioca molto a calcio con i ragazzi che del loro condominio, e sua moglie parla bene italiano, e perciò poi a Parma si mangia bene, ama il risotto, insomma tante piccole cose dal punto di vista privato che lo rendono felice a rimanere e a stare in questo momento a Parma, a pensare al Parma e ovviamente anche a se stesso, insomma, perché comunque ci sono gli spareggi mondiali, anche la Polonia è coinvolta come l'Italia, e quindi più giocherà col Parma più ha la possibilità di tornare in quella nazionale in cui è stato convocato 2 volte senza mai giocare.
Eh sì, è vero, lo ricordiamo, insomma, ne avevamo parlato. È davvero interessante questa intervista, perché insomma avete sentito, poi Alberto in intervista chiede appunto sul 4-3-2-1, il 4-3-3, il 3-5-2, e lui risponde anche appunto sul passato, il lavoro di Pecchia, sulle sue preferenze, ma è utile anche un po' per capire di più su questo giocatore, su questo ragazzo fuori dal campo, che ripeto, un po' per la lingua, un po' per l'inserimento, per qualche difficoltà, si è fatto conoscere meno di quanto necessario, però sul campo aveva comunque dato il suo contributo prima di qualche intoppo di troppo. Vedremo intanto se sarà di nuovo utilizzabile. Credo di sì, dovrebbe iniziare la panchina, però potrebbe sicuramente entrare in campo in corso d'opera con le sue caratteristiche, come già successo. Alberto, io ti ringrazio davvero di essere stato con noi, e
grazie,
ovviamente
Alberto,
auguri anche a te di buon anno, ci risentiamo presto sulle nostre frequenze, e buon campionato.
Volentieri, grazie a te e buon anno a tutti.
Grazie, grazie ad Alberto Bertolotto, collega giornalista, Messaggero Veneto, la Przegląd Sportowy, quotidiano sportivo polacco, lui ne è corrispondente. Qualche messaggio ancora su Cagliari-Parma, arbitrato da Colombo, dice: ma anche Pecchia aveva sbagliato alcune scelte nei cambi, Mann, Juric. Dice Gianmarco: beh, assolutamente, non avevamo parlato dell'arbitro, ma non avevamo mai detto che erano quelle tutte le colpe di quanto successo. Stefano dice: buongiorno, ricordiamoci sempre che il cartellino di Pellegrino è a metà con la sua vecchia squadra argentina, quindi i famosi 30 milioni diventerebbero 15, meglio se per questo campionato ce lo teniamo stretto. Ottima considerazione, ottimo dettaglio del nostro ascoltatore. Poi chi dice: il mercato è divertentissimo, è uscito il nome di Schelderup al Parma e salta fuori che interessa Juve, Roma, Lazio e Bologna. Vedrete che le uniche cose che arriveranno a Parma saranno dei palloni nuovi e per fortuna non rossi. E c'è stata anche questa polemica. Credo che il Sassuolo sia una neopromossa atipica, visto che ha giocatori che conoscono la categoria di qualità. Laurenti è un punto prezioso. Ci fermiamo, pubblicità, pochi istanti, e poi con noi Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
La Befana più famosa della Valdenza è quella di Catenali Calzature a Sant'Ilario, Montecchio, Rotorri e Parma. Da sabato 3 a martedì 6 gennaio sempre aperto con il fuori tutto. La più sensazionale vendita a prezzi di vero realizzo mai vista. Fuori tutto con sconti del 30, 50 fino al 70% sulle comode Nero Giardini, Geox, IG & Co. Campionari Belluso, Sneakers, Colmar, Guess, Fila, Saucony, Gioiose Lelichelli, Primigi e su una montagna di polacchi, stivali e stivaletti. Fuori tutto, assortimento, qualità, convenienza sempre solo da Catenali Calzature a Sant'Ilario, Montecchio, Rotorri a Parma. Siamo aperti domenica 4 e martedì 6 gennaio.
palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in diretta, 333-9200-170 il nostro numero. Saluto Luca Ampollini, ciao Luca.
Eccoci qua, ciao, buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi, ben ritrovato, insomma auguri anche te di buon anno. Sei tornato dalla montagna e ti ritrovi Colombo arbitro, sei contento, no?
Colombo arbitro non è proprio la notizia più bella per iniziare bene l'anno, perché considero così un direttore di gara oggettivamente così sopravvalutato, un po' arrogante, e noi abbiamo dei ricordi pessimi, perché in occasione di quel Cagliari-Parma di 3 anni fa fece più danni della grandine. E direi che la sconfitta subita a Cagliari fu soprattutto per la sua direzione assolutamente disastrosa.
Eh sì, non per tornare insomma sul passato, ma è chiaro che il nome di Colombo ha stuzzicato un po' i nostri ascoltatori soprattutto. Luca, tu l'hai scritto anche oggi sulla Gazzetta sulla Gazzetta di Parma, nella rubrica insomma sulla partita, sottolinei soprattutto su Sassuolo Parma la prova di Mandela Keita, poi tu dici è comunque una continuità di identità soprattutto dopo la Fiorentina, cioè un Parma che cerca il gioco, cerca delle verticalizzazioni, un percorso in positivo, diciamo.
Sì, io credo che a prescindere dalla classifica la squadra stia mostrando sicuramente dei miglioramenti sul piano del gioco, sul piano della ricerca così della manovra un pochino più elaborata rispetto a quanto accadesse in passato. Sicuramente il recupero di Oristani e Ondrejka hanno dato una mano non indifferente in questo senso. Ondrejka non è stato positivissimo, Oristani meglio, ma direi che nel complesso è stata una buona partita, e credo sia stato un po' così l'ideale continuazione della partita contro la Fiorentina, nella quale già si erano intravisti alcuni momenti positivi a livello di gioco. Un Parma sostanzialmente diverso, un Parma che ha cercato maggiormente la verticalità, maggiormente la giocata palla a terra, l'imbucata, con un'intensità di gioco decisamente superiore rispetto al passato, e secondo me questi sono gli aspetti più importanti che si sono notati in queste due partite. Sono miglioramenti non estremamente continui, perché la squadra deve ancora alzare un po' il suo livello, però ritengo che rispetto al passato sia una squadra sicuramente molto più convincente.
E vedremo se insomma arriveranno delle conferme da questo punto di vista. Luca, contro l'Inter è chiaro che è una partita proibitiva, però lasciamo aperte le porte. Tu che partita vedi mercoledì sera?
L'Inter è la squadra più forte del campionato, secondo me, per distacco. È una squadra completissima, è una squadra che sa coniugare una grande solidità difensiva ad un gioco d'attacco molto molto importante. È una squadra che ha grande qualità, che Chivu è stato bravo a plasmare e migliorare rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso era molto forte, però mancava di alcune alternative davanti, perché Arnautovic e Taremi non sono sicuramente più Esposito e Bonny, e quindi la squadra è ancora più forte. Ha ritrovato Zielinski, che dopo un anno non facile sta ritornando piano piano quello di Napoli. È una squadra di grande forza, c'è poco da fare, però insomma non credo che nessuno parta battuto ancora prima di giocare la partita, e quindi il Parma dovrà giocare con l'intensità giusta, con la voglia giusta. E se c'è un momento adeguato per affrontare l'Inter è proprio questo, perché il Parma credo che a livello di gioco, di identità e di stato d'animo non sia mai stato così bene come adesso.
Luca, tra poco ti chiedo un po' il punto sul mercato, poi tu tornerai giovedì con Calcio e Calcio, però ti fanno una domanda proprio i nostri ascoltatori. Ti chiedono come cambia le dinamiche salvezza la vittoria della Fiorentina, se le cambia.
Ma no, ma non è che le cambi particolarmente, perché la vittoria contro la Cremonese credo che fosse abbastanza facile da preventivare. Io credo che la Fiorentina sia ancora veramente in grandi difficoltà. Con la Cremonese non ha giocato particolarmente bene, ha trovato questo gol alla fine, anche se sicuramente ha fatto più dell'avversario. però deve fare tanti tanti punti la Fiorentina, non è un discorso legato ai soli 3 punti di distacco che ha nei confronti della quart'ultima, ma ad una continuità di rendimento che deve cominciare ad avere e che ancora non ha. E quindi insomma trovo che sia ancora un cammino molto difficile quello della Fiorentina, come non sarà facile quello della Cremonese, che forse qualcuno aveva già ipotizzato come salva dopo 10 partite di campionato. Tutti pensavano che il Parma dovesse vederla come un modello di questa stagione, che si doveva fare gli acquisti della Cremonese, fare tutto quello che ha fatto la Cremonese, e poi adesso vedi che la Cremonese ha solo i 3 punti del Parma, quindi di fatto anche loro sono assolutamente coinvolti in questa bagarre.
Infatti io dico, spesso dico, la tanto decantata Cremonese, ma non per togliere niente ai grigio-rossi, però insomma hanno fatto un lavoro sicuramente importante di costruzione della squadra sul mercato con Nicola, e sicuramente è stato un ritorno in Serie A migliore del primo, che poi era finito male. Detto questo, sono a 3 punti dal Parma, voglio dire, quindi bisogna anche essere, io chiedo sempre un po' di equilibrio nei giudizi, Luca.
Ma sì, è così, bisogna avere equilibrio dei giudizi anche sui giocatori nuovi, bisogna essere equilibrati anche sulla valutazione delle squadre, quindi insomma io sono molto fermo nelle mie idee. Io credo che questo Parma non sia una squadra straordinaria, ma sia sicuramente molto meglio di quanto non pensino in tanti, perché in questo momento sta facendo bene, soprattutto perché sta ritrovando organizzazione, identità, una sua fisionomia ben precisa, quindi questo fa sì che anche i giocatori, ritrovata l'organizzazione di squadra, siano sicuramente meglio di quanto qualcuno pensasse.
Chi ci ricorda appunto anche i prossimi impegni, soprattutto per queste squadre, non solo Cremonese e Cagliari, si giocherà appunto giovedì, sarà molto interessante. Prima di lasciarti, Luca, ti chiedo sul mercato. Beh, Italo dice occorre un centrale difensivo, Valenti è una insicurezza. Allora, abbiamo letto di tanti nomi, soprattutto di giovani, però io ti chiedevo, abbiamo già letto anche del rinnovo vicino per Bernabé, c'è questa notizia di Pellegrino, ricordiamo che forse avevo detto male prima, comunque lui è stato acquistato per 2,5 milioni di euro a titolo definitivo, l'intero cartellino, poi però il suo club si è tenuto il 50% sulla futura rivendita, non è il 50% del cartellino, è il 50% sulla futura rivendita. Tu insomma che quadro vedi, Luca?
Allora, io non vedo un quadro così rivoluzionario, io credo che verranno fatti pochi ritocchi e verranno fatti quelle posizioni in cui la squadra adesso ha bisogno: esterno di destro difensivo, un difensore centrale, perché secondo me che se ne dica Ndiaye starà fuori per diverso tempo, e forse un mediano basso, un giocatore che riesca a far girare la squadra in un determinato modo. Per il resto non vedo grandi cambiamenti. Pellegrino non credo proprio si muoverà, come nessun altro. Bernabé è molto vicino al rinnovo e per tutti questi giocatori chiaramente che possono avere mercato e possono generare plusvalenze e stuzzicare la curiosità di grandi club, se ne riparlerà a giugno.
Sei rassicurante, diciamo, per molti tifosi, Luca, però insomma è vero, poi ci sono le voci, sono spesso incontrollati, i sondaggi ci sono sempre, voglio dire, non per quello portano a delle proposte concrete, a delle offerte concrete.
Ma sì, ma sai, Pellegrino ha già fatto 5 gol, sappiamo come vanno queste cose, è chiaro che la sua stagione, i suoi gol, il suo essere esploso ha fatto sì che i giornali in questo momento abbiano messo il suo nome in prima fila per determinate squadre, insomma è il gioco più vecchio del mondo che tutti conosciamo, però secondo me da qui a pensare ad una cessione a gennaio di Pellegrino credo sia assolutamente impossibile, anche perché il Parma in questo momento ha troppo bisogno dei suoi gol e non ha alcuna necessità di cederlo.
Luca, grazie davvero di essere stato con noi, poi ti ritroviamo giovedì a Calcio e Calcio, insomma 12 TV Parma, anche per altre novità e gli aggiornamenti. Grazie intanto.
Alberto, grazie a te e tanti auguri, buon anno a tutti.
Grazie, grazie a Luca Ampollini con noi al telefono, riprendono le nostre trasmissioni, soprattutto calcio e calcio, poi Bar Sport continua con Alberto Dalla Tana, invece questa sera alle 21, in quel caso per la concatenazione delle giornate non si è mai fermato il programma, torna questa sera alle 21 sulla nostra 12 TV Parma, come sempre con diversi ospiti, con Francesca Mercadanti, con tanti contenuti. Due o tre messaggi prima di chiudere. Massimo dice: l'unico da vendere è Valenti, e con Valenti oggi ce l'avete, ma è giusto così, insomma, capisco. Perché Hernani e Djuric rimangono? Non è detto, Hernani potrebbe anche tornare in Brasile, non un po' meno la Serie B per lui, perché lui ha un stipendio importante, siamo sul 1,5 milioni di euro netto, quindi è difficile che qualche club in B possa permetterselo, a meno che di scelte differenti. Poi ancora, visto il Como veleggia ormai nelle zone altissime della classifica, può essere che ci dia qualche giocatore magari in esubero, tipo Posch, servirebbe sulla destra, è vero, ci sta. Attenzione però, perché Kraus, almeno di eccezioni, vuole giocatori giovani di proprietà. Questa è la linea, si può contestare, ma anch'io insomma la contesto nella fattispecie per cui servirebbe, secondo me, un po' più di esperienza, però il Parma non prende giocatori in prestito, per esempio. Cioè non avrebbe mai preso Nico Paz, tanto per intenderci, e queste sono le scelte che arrivano dal patron, piacciono o non piacciono. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, state qui con la nostra Radio Parma.